Tutte le persone in Olanda sono trattate in maniera paritaria e nelle medesime condizioni. Non sono permesse discriminazioni riguardo alla religione, credo, opinioni politiche, razza o sesso o di altra natura.
Ecco, Maglio, Olanda. Olanda, parliamo subito di credo, opinioni politiche, addirittura razza o sesso. Prima volta che si parla anche di nessuna discriminazione di sesso.
Beh, diciamo che l'Olanda ha una tradizione storica di paese estremamente avanzato, ha preso posizioni polemiche e avanzatissime anche sulla questione del sacerdozio, sull'omosessualità, sul matrimonio dei preti negli anni 50 e 60, che oggi sembra una cosa quasi retro, sul suicidio assistito. Diciamo che su queste cose è un paese che non si è mai creato problemi, ha discusso di tutto senza posizioni aprioristiche, ed è già questo lo specchio di un popolo che non ha nessun tipo di pregiudizio, che è importante.
Sì.
Quindi è lo specchio di un popolo mite, operoso e che sa quello che fa, e ha una bella visione di futuro, non è male.
Anche perché è un popolo che ha incontrato tanti altri popoli, essendo un popolo di navigatori.
Sì, è un impero coloniale. Dovete pensare che all'interno anche di Amsterdam e di altre città c'è proprio la presenza fisica di questi abitanti di queste colonie, specialmente l'Indonesia.
Sì, sì. Insomma, però mi dicevano che comunque ci sono problemi di integrazione molto forti, infatti diciamo gli immigrati spesso sono all'esterno, per esempio di Amsterdam, mentre gli olandesi sono all'interno, però ci sono tensioni piuttosto forti.
Ovviamente. Ma è una cosa più recente, perché fa parte un po' del malessere economico, dell'incertezza. Io quando ci sono andato anni fa, molto tranquilla, le città erano molto tranquille, equilibrate, non si percepiva questo conflitto. Probabilmente poi le cose cambiano, un po' di malessere c'è, un po' di xenofobia, sono le reazioni scomposte di una situazione di debolezza anche sociale, no?
Che
sono tutti i paesi, insomma.
E comunque, venendo dall'Italia, andando in Olanda, si percepisce la ricchezza di un paese veramente molto ricco. L'Olanda dà la sensazione, non quanto il Belgio, però l'Olanda, diciamo.
Ma poi addirittura l'80% parla inglese. Io chiesi la strada a una signora di 80-90 anni e mi parlava in inglese, quando da noi io voglio vedere che dei nostri italiani di 80 anni, se ce ne sono almeno 40.000 che parlano inglese perfettamente. Lo trovo molto difficile.
Sì, lo trovo difficile. Allora andiamo avanti con i nostri articoli 1 e chiederei alla nostra voce narrante di leggerci il primo articolo della Costituzione del Portogallo.
Il Portogallo è una repubblica sovrana, fondata sulla dignità della persona umana e dalla volontà del popolo a costruire una società libera, giusta e solidale.
Ecco Maglio, qui ci troviamo in Portogallo, Spagna, Portogallo, le vicende della Spagna legate anche un pochino, e infatti forse qualcosa si rispecchia in questo articolo 1?
Direi di sì, perché comunque anche il Portogallo, che è una repubblica dal 74, repubblica parlamentare, occhio, fino al 68 è stata governata da Salazar, quindi c'è una dittatura molto severa, anche più violenta dello stesso Francisco Franco, e quindi questo quarantennio ha praticamente isolato il paese. Se uno viaggia per il Portogallo ancora oggi, ci sono delle situazioni proprio che sembrano degli anni dei primi del Novecento. Con il 74 invece la famosa rivoluzione dei garofani, ci fu una specie di colpo di stato che non produsse spargimento di sangue ma un passaggio indolore, e quindi è cominciata un po' l'avventura democratica di questo paese. Dirlo all'interno del primo articolo è importante: società libera, giusta e solidale, per noi è un'ovvietà, ma per il panorama di quegli anni è invece una conquista.
Ora non ci allarghiamo, dire che per noi è un'ovvietà parlare di una società libera, giusta e solidale mi sembra già un'utopia, cioè in Italia non è che sia veramente così giusta, soprattutto, cioè queste tre parole insieme in Italia non la vedo così.
Però non abbiamo vissuto una dittatura fino al 74, almeno non così visibile.
Ah,
no, si apre un discorso che credo
sì,
avrebbe certo, altro tipo di...
Certo, va bene. Proseguiamo con la sintetica Svezia.
Tutti i pubblici poteri in Svezia provengono dal popolo.
Ma proprio sintetica, Maglio.
Beh, direi di sì, anche se poi c'è una prosecuzione che è un pochino pleonastica quando dice, l'articolo comprende anche quest'altro pezzo in cui dice si fonda sulla libera formazione delle opinioni, sul suffragio universale, eccetera, eccetera. C'è da dire una cosa di questo paese ultramoderno, anche a livello dell'Olanda, come tutti i popoli del nord scandinavi, che la Costituzione della Svezia ha una curiosità tecnica, è costituita da quattro leggi fondamentali.
Ovvero?
Cioè, una si chiama strumento di governo, un'altra atto di successione, una sulla libertà di stampa e una è una legge fondamentale sulla libertà di espressione del 1991. Diciamo che tutte e quattro sono i quattro piedi di un unico sgabello. Ma hanno una vita propria. Ecco, è curioso, ma questa Costituzione viene chiamata pluritestuale e adesso in questo momento, in questi anni, dal 2011, c'è stato un tentativo di rimaneggiamento per dargli un po' una coerenza maggiore, anche se ci sono parecchie resistenze. Ecco, quindi è una delle cose particolari di questa Costituzione tecnica è che ha questi quattro aspetti, quattro pezzi, diciamo in quattro pezzi, però tutti perfettamente coerenti, il meccanismo funziona, è una struttura decentrata e quindi diciamo abbastanza condivisa.
Bene, come pensi di procedere adesso dopo la Svezia?
Beh, diciamo che cominciamo a procedere con la Repubblica Popolare Cinese, dove le dichiarazioni sono abbastanza... Sentiamo.
La Repubblica Popolare Cinese è uno Stato socialista a dittatura del proletariato, diretto dalla classe operaia, e basato sull'alleanza degli operai e dei contadini.
Maglio, qui in questo primo articolo si legge intanto popolare, proletariato,
dittatura,
operaia, operai e contadini. Cioè, voglio dire, in due righe li abbiamo citati tante volte.
Beh, diciamo che questa è una Costituzione forse la meno diplomatica di tutte, no? La domanda proprio a di frontale. Ti dice, noi siamo allineati e coperti, strutturati sull'alleanza operai e contadini, anche se oggi poi l'economia cinese viaggia a velocità folle e quindi si avvale sempre più del ceto tecnico, ma è così.
L'articolo 1 diciamo, è cambiato.
No, l'articolo 1 è rimasto sempre quello. Nasce dal 54, è stato... Non c'è una praticamente non c'è stata più nessuna modifica, solamente una curiosità. Questa Costituzione è una delle più corte del pianeta, c'ha solo 30 articoli.
Ecco.
Tanto perché bastano solo quelli, il resto ci pensiamo noi, insomma. Ecco, questo è un po',
una curiosità.
Detto un po' in maniera colloquiale.
Questo discorso degli operai, dittatura del proletariato, eccetera, ha un qualche significato reale poi, perché sono veramente loro che dettano le leggi e così via?
Diciamo che in maniera molto intermediata, molto immediata, questo accade. Fino a pochi anni fa il reclutamento della classe dirigente dei quadri del partito, che poi il cardine di tutto il sistema, ovviamente venivano dal nulla. Non ci sono borghesie che costruiscono. Adesso invece da una decina, quindicina di anni a questa parte invece c'è il meccanismo di reclutamento, si sta orientando verso altri ceti sociali, ma quelli attuali, perché poi in Cina come nel mondo orientale la gerontocrazia non è un difetto ma costituisce un pregio per la tradizione confuciana eccetera eccetera, e gli attuali come Wen Jiabao vengono dai quadri intermedi basi anche della struttura. Quindi c'è un sistema di cooperazione, in quel modo forse c'è il reclutamento nel ceto basso, ma poi la decisione, le decisioni politiche vengono prese dagli esponenti, non c'è niente da fare, dagli esponenti della tecnostruttura.
E vogliamo leggere anche la Cina nazionalista Taiwan?
La Repubblica della Cina, fondata sui tre principi del popolo, è una repubblica democratica del popolo, governata dal popolo e per il popolo.
Ci risiamo.
Beh, qui c'è molto di una costituzione di tipo laico. Qui c'era stato il fondatore, diciamo, ideologico, l'esecutore militare era il generalissimo Chiang Kai-shek, ma il loro grande mentore è stato Sun Yat-sen, che ha praticamente parlato dei tre principi del popolo. Sulla base di quella dottrina di Sun Yat-sen è costruita l'intera Costituzione di Taiwan, che pretende poi di essere la legge fondamentale, come dicono loro, anche per la Cina continentale.
Ecco, spiegaci un po' questa distinzione. A parte già qui non si parla di dittatura, ma di repubblica democratica, quindi abbiamo fatto un passo avanti.
Giusto? Non parla di ceti sociali, né di operai, né di contadini, sì, ma focalizza tutto sul protagonismo del popolo.
Spiegaci un po' anche quelle che possono essere le attinenze o le divergenze tra Repubblica Popolare Cinese e Cina nazionalista Taiwan, perché le persone quando sentono dire Cina immaginano Cina una.
Beh, diciamo che la Cina, quella che noi RPC, Republic People of China, è quella che conosciamo, la Cina, con la C maiuscola, quella continentale, quella gigantesca di 1 miliardo e oltre di persone, è una repubblica che ancora ha il leninismo, marxismo all'interno degli apparati di partito, che però gestiscono con una somma abilità anche meccanismi estremamente capitalistici e speculativi, ma ha una struttura estremamente centralizzata, non c'è niente da fare, non si sfugge dal rigore centralista, le decisioni vengono prese tutte dal vertice a cascata per cooptazione alle funzioni coinvolte, volta ai livelli della gerarchia. Quindi è una struttura estremamente centralizzata. Non nasconde una certa dose di confucianesimo, perché poi, anche se, come dire, maoismo ha cercato di eliminarlo, ma fa parte del DNA di questo immenso popolo. Per quello che riguarda invece Taiwan, abbiamo una repubblica estremamente tecnologica, ha uno stato estremamente avanzato di scienza, di produzione,
tecnologie.
Sì, tecnologia di altissimo livello, moltissimi prodotti che noi abbiamo in casa vengono da Taiwan, e quando si parla di Taiwan non si parla di Cina, che viene un po' quell'idea che la Cina faccia dei prodotti dozzinali. Questo non accade se si dice che viene da Taiwan, perché Taiwan è indubbiamente una concentrazione di altissima tecnologia di eccellenza produttiva, distributiva, di export, ed è anche estremamente armata. Ci hanno varie testate nucleari puntate su Shanghai e su Pechino, cioè se ci fosse un minimo tentativo di aggressione ci sarebbero 25 milioni di morti in un quarto d'ora.
25 milioni di morti.
E certo, se voi pensate che 13 ce l'ha, 13-14 ce l'ha Shanghai e un altro 12-13 ce l'ha Pechino, si fa presto il conto.
Direi di andare avanti e di leggere, anche qui andiamo in terre di conflitti, insieme l'articolo 1 della della Costituzione della Corea del Nord e l'articolo 1 della Costituzione della Corea del Sud.
La Repubblica Democratica Popolare di Corea è uno Stato socialista indipendente che rappresenta gli interessi di tutto il popolo coreano. La Repubblica di Corea è democratica. La sovranità della Repubblica di Corea proviene dal popolo e qualsiasi autorità statale nasce dal popolo.
Riprendiamo il discorso Corea del Nord, Corea del Sud, no? Nella prima si leggono due parole, colpiscono: indipendente, e parla di popolo coreano.
Interessi del nord,
popolo coreano. Mentre di là troviamo appunto Corea proviene dal popolo e qualsiasi autorità statale nasce dal popolo. Dici un po' le differenze tra questi.
Le differenze anche qui, la Corea del Nord è al confine con la Cina, diciamo che è la punta di diamante di tutti gli equilibri dell'estrema Asia da parte della Cina, che si affaccia anche sul Pacifico. Insomma, ci sono equilibri difficili con una Taiwan estremamente agguerrita, un Giappone che pure lui è anche aggressivo e molto pericoloso. Quindi non è da poco tenere a bada diciamo questo panorama attraverso lo staterello vassallo che è la Corea del Nord, scarsamente tecnologica, scarsamente sviluppata, con enormi problemi anche di nutrimento della popolazione, perché gli armamenti raggiungono quasi il 40% del bilancio statale. Insomma, una specie di mini Sparta che sta lì e pronta ad aggredire. Diciamo la Costituzione è nata nel 72 ed è stata piano piano poi rivista nel 91, nel 92, ma sicuramente non si discosta dal classico marxismo-leninismo, l'accento sul fatto che è una repubblica democratica popolare, mentre quell'altra invece parla di repubblica democratica retta dal popolo. C'è una sostanziale differenza. La Corea del Sud, come per Taiwan, che diciamo un po' questa sudditanza col gigantismo cinese, la Corea del Sud invece è super tecnologica, prodotti avanzatissimi, economia sofisticata e veloce, e quindi ha un reddito che 3, 4, 5 volte pro capite quello della Corea del Nord. Ci sono stati dei tentativi e continuano ancora oggi tentativi di accordo per l'unione dei due tronconi.
Una cosa un po' diversa dal solito: di solito sono il sud del mondo, no, che è più in difficoltà rispetto al nord. Nella Corea questo rapporto è invertito, il nord
è invertito, sì, è invertito
al sud. Bene, direi di chiudere questa panoramica degli articoli legati alle costituzioni, quelle che Maglio ha indicato come costituzioni politiche, con l'articolo 1 della Costituzione algerina.
L'Algeria è una repubblica democratica popolare, è una e indivisibile.
Sono stati chiari.
Abbastanza concisi, sì.
E soprattutto questo discorso che è una e indivisibile.
Sì, democratica e popolare, occhio. Quindi qui non c'è, l'Algeria è uno dei paesi del Nord Africa, detti del Maghreb, quindi diciamo che rispetto al continente africano sono quelli che si affacciano sul Mediterraneo con scambi culturali notevoli, e quindi diciamo che è un po' più aperta. Ma è una costituzione che si basa sul principio socialista, occhio. Non parla dell'Islam come identità culturale, perché lo tiene a bada, perché ha paura che ci sia una preponderanza dell'azione dei fratelli musulmani a destabilizzare lo Stato, per cui dei due preferisce allora focalizzare la struttura sul concetto di socialismo, e quindi a quel punto può promuovere anche un aspetto laico, che nel mondo arabo non è così facile da promuovere.
Infatti, però, mi sembra che riesca a mantenere.
Sì, è coraggioso, sì. È uno stato coraggioso, sì.